buon pomeriggio. Il mio proposito questo pomeriggio è di chiarificare, stiamo leggendo la legge dei Romani e quindi anche nello sfondo dell'anniversario della riforma luterana, quindi certamente uno dei punti spinosi che ha suscitato la controversia luterana è stato il rapporto tra la fede e le opere, così come è stato espresso da Paolo e da Giacomo e così come l'ha capito Lutero. Veniva ricordata l'altro ieri la data del 31 ottobre del 1517, ma ricordo che le lezioni sulla lettera ai Romani furono fatte negli anni 1515-1516, quindi 2 anni prima delle famose 95 tesi, appunto, se passa così la mitologia, ma insomma era giusto fissare una data in questo tempo. Le abbiamo in traduzione italiana, pubblicata dalle Paoline a fine degli anni 90 e sono ancora a cura di Franco Buzzi. Nel 91 state pubblicate per la San Paolo, dove c'è un'ottima introduzione sul contesto storico, sulla formazione di Lutero e su questi appunti che lui ha prodotto facendo lezione appunto sulla lettera ai Romani. Ora, nel commentare la lettera ai Romani, abbiamo già ripetuto più volte come il cuore del Vangelo secondo lui sia il capitolo terzo, i versetti che abbiamo letto questa mattina. Nel momento in cui Lutero si imbatté nel testo di Giacomo, ritenne che il testo di Giacomo non poteva corrispondere in nessun modo al Vangelo da lui individuato nella lettera ai Romani, perché se nella lettera ai Romani si dice che indipendentemente dalla legge, cioè a prescindere dalla legge e dalle sue opere, si è giustificati per la sola fede, Giacomo non può dire, non può affermare il contrario, cioè che fammi vedere le tue opere e io ti dirò qual è la mia fede. Ora, direi, leggiamo insieme il testo che ci riguarda, in modo particolare della lettera di Giacomo, giusto per renderci conto di che cosa dice Giacomo e poi anche dei problemi che questo testo presenta. E poi ritorniamo su Paolo, in modo particolare nel commento a Romani 8. Allora, il testo della lettera di Giacomo che noi consideriamo questo pomeriggio è al capitolo secondo, i versetti 14 a 26. La lettera di Giacomo è inserita nelle lettere cattoliche, subito la prima delle lettere cattoliche, subito dopo il canone paolino, scusate, cioè le lettere di Paolo, Filemone, lettera agli ebrei, la prima è la lettera di Giacomo. Ovviamente Giacomo, per quanto nel nostro immaginario apostolico possa essere un personaggio minore, non è del tutto minore Giacomo, perché è capo della Chiesa di Gerusalemme, quindi è un personaggio di tutto rilievo. E viene sempre, anche nella letteratura cristiana successiva, anche se non è canonica, viene posto sempre come il capo della Chiesa Madre. Quindi Giacomo ha un peso specifico notevole nel cristianesimo antico. Dice al versetto 14, mi trovo a Giacomo 2,14, leggiamo fino al versetto 26. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello e una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco suo figlio sull'altare? Vedi, la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia. Ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete, l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Così anche Rahab, la prostituta, non fu forse giustificata per le opere perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Se poi avete la pazienza di tenere il ditino lì su Giacomo 2 e andiamo a rileggere alcuni versetti del capitolo 4 della lettera ai Romani, Romani 4:2 si dice: se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. E se andiamo a leggere ancora, sempre del capitolo 4, lettera ai Romani, i versetti 13 e 14, infatti non in virtù della legge fu data ad Abramo alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Se dunque diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e inefficace la promessa. La legge infatti provoca l'ira, al contrario, dove non c'è legge non c'è nemmeno trasgressione. Ora qui i punti problematici sono due per noi. Il primo è capire cosa si intende con questa espressione opere, erga in greco. Il secondo punto, penso che qualcuno se ne sia accorto, è che Giacomo cita Genesi 15:6, che è lo stesso testo che Paolo citava in Romani 4 per sostenere proprio il contrario. Cioè, Paolo usava Genesi 15:6 per dire che Abramo fu giustificato per la fede e non per le opere, dicendo che la fede di Abramo viene prima della circoncisione. Qui invece Giacomo usa il versetto di Genesi 15 per spiegare Genesi 22, cioè il sacrificio di Abramo, il sacrificio di Isacco fatto da Abramo. Vedete il versetto 21. Sono Giacomo, 2:21. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Non c'è una citazione esplicita, ma è un chiaro riferimento a Genesi 22, che ovviamente viene dopo Genesi 15. Ora abbiamo questi due problemi. Il problema di comprendere qual è l'espressione opere e il secondo problema di capire come fa lo stesso versetto scritturistico ad essere a fondamento e dell'una e dell'altra che sembrano in opposizione. Giacomo a chi scrive? Scrive a dei cristiani, cioè scrive a della gente che ha già ricevuto la fede in Cristo. Paolo, quando scrive in Romani 4, è chiaro che si indirizza a dei cristiani giudei, ma il ragionamento che lui sta facendo in Romani 1:18 a 4:25 non è un ragionamento che riguarda i battezzati. Perché? Perché dei battezzati lui quando è che parla? Parla nei capitoli da 5 a 8. È importante conoscere lo sviluppo della lettera ai Romani, no? Per questo era importante avere lo schema sotto mano, perché nei primi capitoli della lettera ai Romani Paolo ha la preoccupazione di dire che cosa? Di dire che noi senza la fede in Cristo siamo considerati tutti e unicamente peccatori, secondo quel concetto di peccato che ho cercato di spiegare, categoria di carattere soteriologico, non di carattere morale come la intendiamo noi. Quindi tutti eravamo da considerare peccatori. Dio è intervenuto, Romani 3:21-26, Dio è intervenuto gratuitamente mettendo suo figlio come sacrificio di espiazione, noi da lui abbiamo capito che Dio ha fatto un passo in avanti nei nostri confronti per darci il perdono che coincide con la giustificazione. Quindi in Romani 4, quando Paolo parla delle opere, a che cosa si riferisce? Parla delle opere della legge, cioè di quelle opere che il giudeo che riceve la legge come dono di Dio è chiamato a fare per ritenersi giustificato, cioè per sentirsi giusto davanti a Dio. Quindi perché deve fare questo discorso? Perché Paolo, che deve interagire con i giudeo-cristiani, con coloro che sono legati alla fede ebraica, sa che per un giudeo avere la legge e obbedire alla legge, essere circoncisi, obbedire al sabato, le leggi di purità alimentare e rituale, questo è il modo con il quale si esprime la fede giudaica. Allora Paolo, che è preoccupato invece di parlare della superiorità e del primato del regime della fede, deve dire: le opere della legge, le opere della legge mosaica, non sono in grado di dare quello che la fede può dare, perché la fede può dare il perdono dei peccati, come è successo ad Abramo, che fu giustificato per il dono della fede. Ma circoncisione, sabato, le regole di purità, eccetera, queste non hanno potere dentro di sé di poter dare quello che dà la fede. Allora, le opere della legge di cui parla Paolo non sono le opere che devono nascere invece da chi ha aderito per la fede. Giacomo, quando dice la tua fede è morta senza le opere, sta parlando di quelle opere che necessariamente un credente, se ha avuto atteggiamento di fede, è chiamato a fare. Galati 5,6 lo dice Paolo, la fede che agisce tramite la carità. La fede come si manifesta, come si esplica? Attraverso la carità. Se la carità è l'esercizio della fede, la carità è il modo con il quale noi manifestiamo la fede, ecco che se non si può esercitare la carità senza le opere. Le opere, le buone opere, il voler andare incontro alle necessità, ai bisogni, il fare il bene. Abbiamo fatto un anno di giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale, quindi sappiamo tutto quanto. Abbiamo ben 14 modi, almeno, per esercitare la carità, ma già sopportare il marito e la moglie è già un'opera di carità abbastanza importante, ecco, no? Decisamente, insomma.
Così. Santifica,
certamente, di giorno in giorno, la pazienza è un esercizio di carità. Queste sono opere attraverso le quali noi esprimiamo il dono della fede. Perché si sopporta? Perché si perdona? In nome della fede in Cristo, perché riteniamo che quello che lui ci ha detto valga più del nostro mal di pancia o del nostro disagio in quel momento lì, no? Si fa fede, si dà credito alla sua parola. Allora, c'è un'opposizione tra Paolo e Giacomo? No, perché Paolo e Giacomo, quando parlano delle opere, stanno intendendo due cose profondamente diverse. Perché per Paolo le opere della legge sono le opere di colui che ritiene che facendo quelle cose ottenga quello che dà la fede. E questo non è possibile, perché solo la fede dà la giustificazione. Paolo è convinto, come Giacomo, che invece chi ha il dono della fede deve esercitarla e metterla in pratica, manifestarla attraverso l'esercizio della carità. Non per niente Paolo esorta all'umiltà, alla bontà, all'aiutarvi gli uni gli altri, alla preghiera incessante, andare incontro ai deboli. Ricordiamo magari anche prima Corinzi 8,10, l'idolottiti: se scandalizza tuo fratello mangiare la carne, tu non mangiare carne, perché è l'attenzione all'altro, la carità nei confronti dell'altro, in nome del quale Cristo è morto, che deve spingerti a vivere la carità e così manifestare la tua fede.
È la stessa ortodossia di cui parla Matteo?
Sì, sì, sì. Di Matteo 25 sta riferendo. Sì, sì, sì. C'è questo nucleo portante in tutti i testi del Nuovo Testamento, no? Non è pensabile esercitare la fede, e Giacomo se la prende con quest'idea, non so se Giacomo pensava a Lutero, ma non credo, cioè questa idea che basta che io dica credo e tutto è fatto. Per la logica dell'incarnazione, o per la logica della integrità con la quale il Signore ci salva, non è pensabile che la salvezza si riferisca a un piano intellettuale o a un piano interiore e basta. Poiché la salvezza riguarda tutto l'uomo e tutto dell'uomo, bisogna che tutta la persona, come tutta la sua vita, sia toccata da questo dono che riceve da Cristo. Per cui nel modo di pensare, lo vedremo in modo particolare domani, nel modo di agire si esprima quell'atto di fede che coinvolge tutta la persona. Ecco perché l'atto di fede ritorna fondamentale, perché l'atto di fede non è semplicemente una disposizione personale, un'attitudine del carattere o un'educazione ricevuta, ma è un atteggiamento che riesce a coinvolgere tutta la persona e tutte le facoltà della persona in un movimento che è rivolto verso Dio. Quindi il mio modo di pensare, il mio modo di agire, il mio modo di trattare il tempo, il mio modo di trattare il corpo, il mio modo di orientarmi verso gli altri, verso la creazione, eccetera, è tutto guidato da questa attitudine, da questo atteggiamento della fede che io riconosco innanzitutto ricevere, alla quale io rispondo. Cioè la fede ha a che fare con l'integrità e l'integralità della vita della persona. Il credente non è uno che solo ha delle idee, ma è uno che riesce a coinvolgere in un atteggiamento unitario la multiformità della carità, della grazia che può vivere in tutte le sue forme. Quindi tra Giacomo e Paolo non c'è contraddizione nel vedere come la fede sia l'origine di una vita di carità che è chiamata a esprimere attraverso le buone opere l'atto fondamentale della fede. D'altra parte, non avrebbe senso perdonare, pazientare, sopportare le persone moleste, continuare a fare la carità, essere generosi, se non fossimo convinti che innanzitutto noi abbiamo ricevuto un dono sovraimmeritato, no? Se c'è qualcosa che spinge il cristiano a rilanciare continuamente fiducia nel perdono, nella generosità, nell'attenzione, nella carità, è perché si è trovato coinvolto e rivestito da un dono che lo ha sorpassato, no? Non è questa la storia un po' della santità. Secondo problema, casomai poi riprendiamo in un breve dialogo se ci sono delle cose poco chiare. Secondo problema, la citazione di Genesi 15:6. Ora, ricordate che in Romani 4, attraverso una tecnica rabbinica che viene chiamata, non sappiamo se ai tempi di Paolo veniva chiamata così, ma le sette regole di Hillel e Shammai, che sono più o meno contemporanee di Paolo, tramandate però attraverso delle tradizioni scritte successive a Hillel e Shammai, perché noi non abbiamo tradizioni ebraiche contemporanee ai testi del Nuovo Testamento, perché le prime opere messe per iscritto risalgono al 200 d.C., fatte a Sepphoris, nella vecchia capitale della Galilea, che qualcuno ha cominciato a mettere per iscritto la Mishnah, cioè tutti i testi che commentano la scrittura e le varie tradizioni orali. Per quelle volte, quando si dice «Sì, ma la Mishnah dice così sulla scrittura», piano, abbiamo a che fare con tradizioni orali, certamente forse antiche, ma sappiamo che quando abbiamo a fare con le tradizioni orali, chi può datare, chi può dire che cos'è più antico? Per il momento le tradizioni rabbiniche più antiche che noi abbiamo paradossalmente sono nei testi cristiani, che sono molto più antichi rispetto ai testi rabbinici. Ora, la tecnica rabbinica che Paolo aveva usato in Romani 4 viene chiamata tecnica della, non so se serve, ma insomma, della Gezara Shava, cioè la connessione tra due testi attraverso una parola. E quindi aveva messo insieme Genesi 15 con il Salmo per spiegare che Genesi 15, il momento in cui Abramo ha creduto, lì viene giustificato, giustificazione uguale perdono dei peccati, e questo vale per tutti, per i giudei e per i greci. Qui invece Giacomo non usa questa tecnica rabbinica, quindi non possiamo mettere sullo stesso livello l'uso della citazione. Perché Giacomo qui ha la preoccupazione di dire che cosa? Che l'opera alla quale ci si riferisce facendo riferimento ad Abramo è il sacrificio di Isacco. L'opera cioè dell'obbedienza, l'opera che porta Abramo fin sul Monte Moria a sacrificare il figlio, poi fermato da Dio, in obbedienza ad Abramo. Quindi, in obbedienza a Dio. Quindi, perché viene citato Genesi 15,6? Non per spiegare l'atto della giustificazione, ma per spiegare la fede di Abramo. Cioè per spiegare che la fede di Abramo è stata così forte, così senza remore nei confronti di Dio, tanto da arrivare a sacrificare il suo figlio. Per cui una fede così forte che ha prodotto un'opera così forte come è stato quello di osare di sacrificare suo figlio. Non so se è chiaro, ma è proprio Giacomo usa la stessa citazione di Paolo con una tecnica rabbinica diversa e con un significato diverso. L'opera che ha fatto Abramo, obbedire a Dio per sacrificare suo figlio come gli era stato chiesto, è frutto della fede, quindi non si può spiegare il sacrificio di Isacco senza la fede. In Paolo invece bisognava spiegare che l'atto di fede di Abramo significava il perdono di tutti i peccati, quindi una cosa diversa, la fede come perdono e non come produttore, come ciò che produce le opere che invece Giacomo dice l'opera di Abramo è qualcosa che ha prodotto, che viene direttamente dalla fede. Ma quando ci si riferisce a Genesi 22 capiamo bene che è un testo capitale questo della storia biblica, ed è un testo che interroga sulla stessa identità di Dio. Dio è colui che ha chiamato Abramo fuori dalla terra promettendogli una discendenza come le stelle del cielo. La discendenza tarda ad arrivare e allora Abramo dice: beh, insomma, c'è Agar, tanto proviamo con Agar, siccome con Sara non funziona, e nasce Ismaele. E Dio gli dice: no caro, non è così che si compie la mia promessa, io ti dico, io faccio quello che ho promesso, nasce Isacco. Isacco però non è come le stelle del cielo, Isacco è un figlio di fronte alla moltitudine. Ora Dio interviene e chiede ad Abramo di sacrificare non tanto, se mi permettete, suo figlio, è certamente suo figlio, ma gli chiede di sacrificare il frutto della sua promessa. E questo è una cosa grossa. Cioè Dio ti promette qualcosa e poi Dio è quello che se la riprende, ma l'hai promessa a me, com'è che te la riprendi? E la tradizione rabbinica in questo sottolinea fortemente l'obbedienza di Abramo, l'obbedienza alla fede. Paolo certamente non mette in rilievo il discorso dell'obbedienza di Abramo e su questo porta qualche cosa di nuovo. Giacomo invece non sottolinea tanto il discorso dell'obbedienza quanto il fatto che la fede che Abramo ha avuto in Dio ha saputo produrre un'opera così grande come quella di ritornare la promessa ricevuta da Dio stesso. È un testo straordinario questo di Genesi 22. Allora, Genesi 15,6, pur essendo lo stesso testo, può essere letto nello stesso modo in Paolo e in Giacomo? No, sono due contesti diversi, sono due tecniche rabbiniche diverse, perché una è la Gezerah Shavah, qui invece si spiega il dopo con il prima, lì invece si spiega il prima con il dopo, no? Per sempre per l'ordine testuale, l'ordine delle parole nel testo della Genesi, e quindi hanno due funzioni diverse. Sono in contraddizione con il nucleo portante della fede, cioè che chi ha la fede è chiamato a vivere delle opere buone e a esprimere il dono della fede con le opere buone? No, Paolo e Giacomo sono pienamente concordi. Qual è la forza che noi abbiamo ricevuto nel battesimo per compiere le opere buone? Ecco il capitolo ottavo della lettera ai Romani. Ho 10 minuti. 10, 7 minuti. 10 minuti.
sì. 10 minuti,
va bene. Il capitolo, sì. Il capitolo ottavo è il capitolo che conclude questa sezione centrale dedicata da Paolo allo status, cioè alla condizione, la condizione presente e futura del battezzato. E quindi il capitolo ottavo si presenta come una descrizione, direi forse ideale, di qual è la condizione del battezzato. A Paolo non interessa tanto in questo capitolo l'esito morale, il dato testimoniale, cioè la capacità dell'uomo di compiere il bene e di non fare peccati, per tornare al discorso di questa mattina, ma interessa descrivere qual è la grandezza, la dignità, la grazia, il dono che il cristiano ha ricevuto. Qui Paolo deve presentarsi a dei cristiani che lui non ha conosciuto ancora, ai quali deve presentarsi, quindi vuole presentare qual è la sua visione sulla identità cristiana. E il capitolo 8, assieme al capitolo 6, di fatto, il capitolo 7 abbiamo visto già dedicato al discorso della legge, è tutto un grande affresco su quella che è l'identità presente e futura del cristiano. Come può essere diviso questo brano? Ritorno allo schema, in due momenti successivi, se vogliamo in tre momenti successivi, ma due soprattutto questo capitolo ottavo, i versetti 1 a 17, dove ci viene detto che c'è stato fatto il dono dello Spirito, e questo Spirito agisce in noi, dandoci l'adozione a figli, e poi una seconda parte, i versetti 18 a 30, dove Paolo descrive il momento futuro, cioè qual è la condizione alla quale noi siamo chiamati. È un parte di questo testo l'abbiamo letto domenica scorsa nella seconda lettura, no? La creazione geme e soffre in attesa della piena liberazione della gloria dei figli di Dio. Quindi Paolo ha come punto di riferimento di tutta l'opera della salvezza la adozione a figli. Il termine, l'espressione figli di Dio è il titolo più alto che un credente può avere. Ora, anche nell'uso dell'espressione, nell'uso delle parole, ha una sua importanza vedere come un apostolo o come uno scrittore cristiano usa queste espressioni. Ora, per Paolo il titolo figlio di Dio, figli di Dio, ha il grado massimo di dignità. Lui usa lo stesso termine uios, uiozesia, l'adozione a figli, sia per Cristo sia per i cristiani. Quindi noi possiamo essere figli grazie al Figlio in virtù dello Spirito che Cristo ci comunica. Quindi qual è la nostra identità più profonda? Quella di essere figli di Dio, per cui possiamo gridare, come dice nel Romani 8, Abba, Padre. Cioè possiamo rivolgerci a Dio con la stessa confidenza, con lo stesso Spirito col quale Gesù, il Figlio, si è rivelato. Ora in Giovanni, se mi permettete questa parentesi, non abbiamo questo tipo di assimilazione, perché Giovanni è molto attento nell'uso dei termini a distinguere tra il tipo di figliolanza che il Figlio di Dio, cioè il Signore Gesù, ha con il Padre, e il tipo di figliolanza che noi come discepoli di Gesù possiamo avere con Dio. E Giovanni forse in maniera più concreta, più vicina a noi, ci fa capire che noi non siamo Gesù. No? Noi partecipiamo della vita di Gesù, ma non siamo Gesù. Ci fa un grande servizio in questo, no? Infatti Giovanni usa il termine ios, applicato solo alla persona di Gesù. Invece tecna, noi siamo tecna, figli di Dio, generati da Dio, ma non è la stessa cosa. partecipiamo, ma non è la stessa cosa. Ricordate anche quel testo di Giovanni 20: io vado dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Perché specificare questa cosa? Perché dirla questa cosa, no? Poteva dire Padre nostro, come fa in Matteo, Dio nostro, buonanotte. No, invece è Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E vuol dire che Giovanni è molto attento a far percepire come il grado di partecipazione che noi abbiamo alla paternità di Dio, la nostra figliolanza, è pienamente conforme alla figliolanza che il Signore Gesù ha con Dio, ma è di grado diverso. I teologi poi successivi diranno: per natura Cristo è figlio, noi per partecipazione, no? Non siamo per natura figli di Dio, lo riceviamo per grazia, per partecipazione. Siamo esseri creati da Dio, ma non siamo figli di Dio naturalmente come lo è il figlio Gesù. Ma qui si aprirebbe uno squarcio infinito, come è successo l'altro giorno con la mia parrocchiana. Non siamo tutti figli di Dio, perché ho detto che nel battesimo diventiamo figli di Dio. E senza il battesimo siamo figli di Dio? Dico, è un po' lunga la faccenda qui adesso, quindi ci sentiamo magari un'altra volta su questo. Quindi, in due parti, da 1.17, qual è il dono dello Spirito che agisce in noi? Lo Spirito che ci fa essere figli di Dio, perché ci fa guidare dallo Spirito di Gesù, e poi la gloria finale. I versetti da 31 a 39, che abbiamo già citato questa mattina, sono la perorazio finale che ci separerà dall'amore di Cristo. Questi versetti, se noi li prendiamo in esame con l'inizio del capitolo 5, da 1 a 11, ci accorgiamo che dal punto di vista lessicale o tematico ci sono diversi e molti richiami, perché Paolo in questa sezione da 5 a 8 dedica proprio il rapporto con il Cristo, con il Signore Gesù, l'essere inseriti nella sua morte e resurrezione, come la condizione per dirsi cristiani, la condizione per dirsi figli di Dio. Quali sono le due proposizioni, o meglio, le due subproposizioni? L'unica proposizione è quella di 1.16.17, ma poi ogni argomentazione ha come delle tesi un po' finali, o delle tesi un po' che iniziano. Romani 8.1: ora non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Per chi è in Cristo Gesù non è possibile parlare di condanna. Cioè non è possibile essere considerato amartolos, a peccatore, così come lo intende Paolo, cioè come categoria soteriologica. I cristiani fanno peccati? Sì. Ma i cristiani, per quanti peccati possono fare, speriamo non troppi, non possono mai disperare dell'amore e del perdono, perché Cristo ha deciso di non condannare nessuno che è legato a Lui. Se uno ha la fede e traduce la fede nelle opere di carità, sarebbe un po' difficile che facesse dei peccati, così come dobbiamo intenderli anche secondo il Concilio di Trento, no? Il Concilio di Trento dice che i peccati mortali bisogna avere piena avvertenza, deliberato consenso e l'altra roba? E materia grave. Ora, queste tre condizioni sono anche difficili da ottenere, a mio avviso, no? Cioè bisogna impegnarsi un pochino per fare peccati così come lo intende, cioè proprio entrare in questa condizione di peccato, bisogna essere proprio, sì, convinti che si vuole fare un peccato, insomma, no? Materia grave, sì, però deliberato consenso e piena avvertenza, santa pazienza ce ne vuole, ecco, no? Poi può succedere di tutto nella vita. Però quando Paolo dice chi è guidato dal dono dello Spirito, è difficile che entri in questa condizione dove il peccato, come viene descritto dal Concilio, è mortale, è di fede. Saranno i peccati, le mancanze, le disattenzioni, non c'è dubbio su questo. Ma Paolo qui è chiaro, chi appartiene a Cristo non può stare certo che non c'è nessuna condanna per lui. È forte questa cosa qui, è molto forte. Sarebbe bello spiegare, ma non c'è il tempo, come Paolo qui usi il paradosso. Come mai non c'è più nessuna condanna? Ora, il peccato ha agito attraverso la carne degli uomini, perché la carne è il luogo di terreno, la debolezza dell'uomo, dove il peccato agisce. Ora, Cristo ha assunto la carne, che è il luogo della debolezza, per distruggere su di sé la forza del peccato e per far capire che il dono del suo spirito, da risorto, è capace di vincere ogni debolezza della carne. No? La legge dello spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, rese impotente a causa della carne, Dio l'ho reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne. Non si condanna nessuno, che cosa si condanna? Il peccato. Il peccato è condannato, questa è l'unica volta dove riscorre l'espressione che Dio condanna qualcuno, ma non condanna qualcuno, ma condanna il peccato. Il peccato che agisce attraverso la carne. Ora qui forse meriterebbe specificare un po' la differenza tra carne e spirito in Paolo, ma qui il senso di carne è il senso della debolezza dell'uomo, l'incapacità che l'uomo ha di agire. L'ultima cosa che vediamo è l'altra proposizione che troviamo al versetto 18, dove si dice: ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. E poi da qui si snoda l'argomentazione sul fatto che quello che ci attende, la gloria futura, la percezione, l'esperienza di Dio, supera grandemente tutto quello che è l'esperienza di tribolazione, di fatica, di angoscia che l'uomo sperimenta. Qual è l'opera di Dio nei confronti dell'uomo e nei confronti della creazione? La creazione attende di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. C'è un bel testo della Gaudium Spes nel Concilio Vaticano II dove si dice che l'opera di Dio agisce sempre per la libertà, per la liberazione dell'uomo. Questo corrisponde perfettamente a tutta la dottrina biblica, pensiamo all'Esodo. L'Esodo ha il compito di liberare la condizione di schiavitù per mettere l'uomo in grado di servire liberamente e gratuitamente. Perché noi siamo chiamati al servizio, ma non per forza, non per obbligo, ma nella libertà. Per scoprire che nel servizio c'è la gratuità e la libertà stessa di Dio. In fondo imitiamo Dio quando gratuitamente ci mettiamo a servizio della vita, no? Dell'uomo. Romani 8 è davvero un capolavoro ed è il senso riassuntivo un po' dell'identità del cristiano, del figlio di Dio guidato dallo Spirito di Dio, di colui che è in cammino verso una progressiva condizione di libertà, di libertà che viene a essere come servizio di Dio, a rivolgersi a Dio come padre. Paradossalmente la libertà dell'uomo sta nell'essere riconosciuto come figlio dell'unico padre. Va bene, lasciamo qualche spazio all'eventuale domanda se c'è.
Grazie, Maurizio.